Buonasera a tutti. Stiamo avviandoci verso così la fine di questo itinerario sulla libertà, sul giubileo, come è chiamata la libertà. E così, non so, io delle lezioni fatte da Padre Cesare ho solo ascoltato le cassette. Mi sembra che comunque globalmente, come dire, siano uscite già moltissime cose, no? Molti temi, molte questioni. Il testo di questa sera, che è il capitolo 5 della lettera ai Galati, è di nuovo un testo per alcuni versi un po' riassuntivo, che riprende dei temi già toccati, su cui però forse può essere utile comunque fermarsi ancora un attimo, e poi per alcuni versi è un testo così innovativo, no? Cioè che aggiunge ancora delle altre questioni alla riflessione che andiamo facendo. E così io volevo però premettere una piccola riflessione, come dire, a monte del testo, no? Prima di leggerlo, perché una volta tanto mi sembra che questo è un testo, e poi cerco un attimo di spiegarvi perché, in cui la materialità da sola rischia di portarci fuori, no? di non farci capire fino in fondo il significato, o peggio, di farci capire delle cose che non vuole dire, no? Questa lettera, la lettera ai Galati, è scritta da Paolo sulla spinta di alcune questioni molto concrete, di alcuni problemi della comunità di Galazia molto specifici e concreti, e quindi la lettera ha questo tono molto immediato e ai nostri orecchi anche molto duro rispetto ad alcune questioni, molto tagliente, perché probabilmente è scritta nel calore di una polemica, e quindi dentro una situazione polemica poi uno dice anche delle cose con un tono un po' più scaldato, no? E questo è il primo dato. Il secondo dato è che questa lettera, scritta nel calore di questa polemica, e proprio per questo genere letterario che ha, è molto legata alla situazione concreta, no? Ai problemi di fronte a cui Paolo sta. In qualche modo, se voi prendete la lettera ai Romani è, come dire, la versione più calma e riflessa degli stessi temi di Galati, cioè ha lo stesso problema di fondo ma più ragionato, con più calma, no? Il problema è, noi diremmo, il rapporto con il giudaismo, no? Con l'ebraismo, e il rapporto che i cristiani devono avere rispetto alla tradizione ebraica da cui vengono e rispetto alle sue pratiche, alle sue norme e al suo senso profondo. In particolare nel testo che leggeremo noi la questione è quella della circoncisione. Allora, per questo motivo, dicevo, il rischio di attenersi alla materialità senza capire il contesto può diventare... Questi sono testi, per esempio, che nel corso della storia sono stati usati in chiave antisemita, no? In polemica contro gli ebrei, no? O quando non sono stati usati in chiave antisemita, sono stati a volte usati, o meglio compresi più che usati, in un modo che credo sia molto diffuso per noi, anche tra noi nella normalità del pensiero, che a noi sembra innocuo, che è il modo di dire: vabbè, queste cose qua sono superate, no? Cioè, riguardano un'altra religione, gli ebrei, no? O un periodo storico, gli inizi del cristianesimo, che no, non ci riguarda più, no? Per cui in questo capitolo che leggeremo stasera la questione della circoncisione rischia per noi di essere una questione irrilevante, no? Perché nessun cristiano oggi ha questo problema, no? Se farsi circoncidere o no, no? E quindi, vabbè, no? C'era questo problema qui allora, non ci riguarda, ecco. La domanda da farsi è: perché un testo così, cioè un testo molto concreto e collocato su un tema come questo, sta dentro al canone della rivelazione, cioè sta dentro un testo che noi chiamiamo parola di Dio, no? La regola che avevano gli antichi padri era che tutto quello che c'era nella Bibbia era tutto e solo ciò che era necessario per la salvezza, no? Cioè che la Bibbia non ci racconta delle cose che a noi magari ci viene la domanda, no? Non ce la racconta perché non ci servono per la salvezza, risponderebbero a una curiosità ma non non ci danno niente rispetto alla sostanza di ciò che è necessario, ma anche ci dice delle altre cose che noi tendiamo a rimuovere perché non sappiamo bene dove mettere, no? E invece, poiché ce le dice, sono rilevanti. Non so se a voi è mai capitato, leggendo certi testi del Vangelo ti viene da chiederti, no, cosa è successo poi, no? Per esempio l'episodio del giovane ricco, ti viene da chiederti che fine ha fatto quello, no? Se è sparito del tutto dalla circolazione o se poi in qualche modo è ritornato, no? O leggendo, non so, della figura di Nicodemo in Giovanni, no? Nicodemo è questa figura strana che ha un dialogo con Gesù, che poi ritroveremo al momento della sepoltura di Gesù, no? E ti viene da dirti, ma questo si è fatto cristiano o no? Perché non si capisce, no, dal testo. E allora queste domande qua, che sono naturali, la scrittura non dà risposta a queste domande, non contiene, no, una risposta. E questo, secondo i padri, era indicativo del fatto che non ci serve saperlo, no? Non solo non ci serve saperlo di Nicodemo, del giovane ricco, ma che per esempio non ci serve sapere di un altro, no, quali conclusioni trae dall'incontro con il Signore, no? Cioè ci dà questo criterio che diventa invece molto importante per noi, no? Perché ci richiama a mantenerci su una soglia di discrezione rispetto a ciò che ciascuno di quelli che conosciamo, compresi i fratelli che condividono con noi dei pezzi di strada, quali conclusioni traggono o non traggono dal loro incontro con il Signore, no? Ecco, questo è un esempio. L'esempio opposto, no, è di quando un testo come questo, ma ce ne sono altri nella scrittura, no, ci dice delle cose che a noi sembrano apparentemente assolutamente collocate, legate a un problema che non ci riguarda più e che quindi noi tendiamo a sottovalutare, no, a non considerare rilevanti rispetto a un percorso spirituale, no? Allora, anche in questo caso invece, se stanno nella scrittura è perché una direzione e un senso ce l'hanno. E questo è uno dei motivi buoni di cui si è fatto un uso cattivo. Per esempio, dicevo, nella storia questo testo di Galati, come alcuni testi romani, sono stati usati in chiave antisemita, perché si pensava che se stavano lì ed erano così duri contro il giudaismo, quello che insegnavano era essere duri con gli ebrei. Allora, il criterio era giusto, se stanno lì devono avere un senso, la conclusione che se ne tratta non particolarmente, ok? Spero di essermi spiegata su questa questione. Allora, proprio per questo mi sembra che questo testo, che adesso poi leggeremo, come dire, debba essere un po' proprio ascoltato, no? Lavorato. Perché se sta qui vuol dire che serve alla nostra salvezza e non è immediato capire a cosa serve, no? Non ci insegna immediatamente delle cose. E in questo io vorrei anche dire così una piccola notazione di metodo, no? Che forse ci può aiutare più in generale, no? Quando si fa una lettura spirituale della scrittura, c'è sempre un po' la tentazione di, in questo secolo e nella nostra cultura, di entrare nella logica capire, insegnare, no? Cosa capisco del testo e cosa il testo mi insegna, no? E di per sé questo non è, come dire, il parametro giusto di una lettura spirituale della scrittura, no? Il parametro giusto di una lettura spirituale è quello di una traduzione secondo lo spirito, Cioè la lettura spirituale si fa dentro un percorso di fede in cui io, abitando la mia fede, dialogo con il testo, no? E lascio che il testo si traduca nella mia vita di fede. E, per esempio, non necessariamente questo significa capire dal punto di vista storico, critico, geografico, generi letterari, aspetti culturali, capire il testo, no? Certe volte non è particolarmente importante, no? Perché certe volte il testo si traduce con semplicità, no? Senza passare attraverso la mediazione del capire in senso stretto, no? E non necessariamente questo vuol dire che il testo ci insegna qualcosa, no? Il testo ci fa compagnia, ci parla, ci nutre, per esempio, no? E non necessariamente ci insegna, no? Se noi pensiamo all'atto di una madre che nutre un figlio, non pensiamo a un atto di insegnamento. La scrittura sta più dalla parte del nutrimento che della scuola. Noi abbiamo sempre un po' un modello scolastico di lettura. Allora, da questo punto di vista, questo testo in qualche modo, così dovremmo fare un piccolo sforzo in più per farlo parlare dentro lo spirito, perché si traduca dentro la nostra vita credente, no? Proprio perché per la sua materialità è molto connesso a un problema concreto. Ma sentirete, è attraversato da molti altri temi. Allora, per questo motivo, una volta tanto faccio l'operazione opposta a quella che faccio di solito, no? Normalmente io leggo il testo e un po' lavorando versetto su versetto, alla fine tiro qualche linea di conclusione. Questa volta faccio l'operazione opposta per aiutarci, e quindi, come dire, enuncio un problema iniziando e poi lavoriamo sul testo, in modo che il problema ci faccia un po' da guida in questa operazione faticosa, cioè ci aiuti a capire meglio il testo, no? Il problema che Paolo pone ha rispetto alla sua comunità, che concretamente storicamente è il problema del rapporto col giudaismo, con la legge e con la circoncisione, e tradotto in termini moderni è il problema della autosalvezza, no? Cioè è il problema della possibilità, o se volete, per dirlo in termini molto quotidiani, di quanto dipende da noi, di quanto le cose, la storia, noi stessi e la nostra salvezza dipendono da noi. Questo è un problema antico, eh? Tutte le realtà e le espressioni religiose hanno questa questione, no? E dalle espressioni religiose più orientate a una passività a quelle più orientate a un attivismo, c'è tutta una serie di sfumature in cui il ruolo giocato da chi sta di fronte a un Dio è un ruolo più o meno importante e più o meno decisivo. Noi, al di là del fatto che lo sappiamo o no, non stiamo nel vuoto pneumatico su questo problema, stiamo dentro una storia, no? Dentro una tradizione, si diceva l'altra volta, dentro alcune abitudini culturali, educative, eccetera, che ci hanno dato delle precomprensioni su questa questione, no? E ci stiamo non solo in termini biografici, cioè perché uno ci ha avuto un catechista un po' scrupoloso da piccolo, no? Che gli ha messo in testa certe idee piuttosto che altre, no? O una nonna particolarmente attiva nell'insegnamento, no? Ma anche dal punto di vista culturale, globale, stiamo dentro una tradizione, no? Cioè noi siamo il cristianesimo occidentale alla fine di un lungo periodo durato circa 2 secoli di grande razionalizzazione e moralizzazione della fede, no? Cioè in cui l'unico modo per dire l'esperienza di fede era quella di dirla in termini di verità da credere e azioni da compiere, e in cui la relazione tra queste due cose, verità da credere e azioni da compiere, era la responsabilità morale del singolo, quella che si chiamava coerenza. Non sempre il passaggio era chiaro, no? Per cui, ad esempio, perché se credo la verità della Trinità, per essere coerente a questo devo andare a messa la domenica, non è banale il passaggio, ok? Ma come dire, noi usciamo da 2 secoli in cui l'idea era: c'è un elenco di verità che si devono credere, ci sono una serie di comportamenti che si devono avere, il rapporto tra i due è la coerenza. In genere il disagio su questo l'hanno sempre mostrato gli adolescenti, no? Che con più faccia tosta degli adulti hanno, in una fase della loro vita, in genere hanno cominciato a dire: ma perché devo andare a messa? Ma perché non posso mangiare carne il venerdì? Ma perché, no? In genere mettendo gli adulti nella condizione, per in questi 200 anni passati dalla fine del Settecento, spesso di dire perché è così, no? Ma di dirlo perché non sapevano bene perché, no? Non avevano una buona risposta, no? E quindi dice: perché è così? Perché si va a messa, eh? E questo ovviamente funzionava in una società in cui una parola di un adulto era ultimativa. Man mano che la nostra cultura è cambiata, le parole degli adulti sono sempre meno ultimative, no? Per cui non solo a 16 anni, ma manco a 4 riesci più a dire perché è così, no? Perché quello non ti crede più. La questione viene ributtata indietro, no? E noi ci rendiamo conto di non avere buoni motivi. Allora, noi siamo dentro a questa situazione culturale. In questa situazione culturale è molto difficile liberarci dall'idea più o meno esplicita di un'autosalvazione. Cioè ci pare che poi alla fin fine deve pur contare qualcosa, no? Come io mi comporto, come sono coerente, cosa faccio, cosa non faccio, no? Perché se devo assumermi tutta una serie di obblighi, senza tra l'altro capirne bene il perché, e poi non conta nemmeno niente, cioè, è abbastanza una fregatura, no? Ecco. Allora, diciamo, questo è un po' il punto a cui noi siamo. Su questa cosa innesta un dato culturale molto, molto contemporaneo, invece molto nuovo, che non ha 2 secoli di storia, ma forse ha 20 o 30 anni di storia, che è quella che normalmente viene chiamata la mentalità New Age, no? Cioè un'idea un po' magica della realtà, che nasce da una questione opposta. La questione è l'insicurezza, no? L'incapacità di governare una vita che è sempre più complicata, un mondo che è sempre più complicato, una velocità di cambiamento in cui non riusciamo a star dietro, no? E allora c'è questa diffusa idea abbastanza così, come dire, numericamente diffusa, nelle sue forme estreme limitata, ma diffusa come idea generale, no? Come sottofondo, che ci sarebbero una serie di cose di fatto magiche, per cui se uno fa bene tutte quelle cose magiche, alla fine sta meglio, no? Mi spiego, nella forma esasperata è, che ne so, la teoria delle energie, la coltivazione dei cristalli, no? Le forme New Age, il suono del gong, che mi fa stare bene, che libera, no, le mie energie positive. Questo è abbastanza ristretto, no? Ma la mentalità diffusa è che nella fede funzionerebbe più o meno come nel corpo, no? Viviamo tutti in una logica per cui se uno mangia yogurt, mangia molte fibre, fa il movimento giusto, eccetera, non si sa perché, ma non dovrebbe ammalarsi, no? Cioè, perché, come, no? Uno vive sano, fa tutta, e non gli succede più niente. C'è una specie di pensiero magico, tra l'altro, no? Perché è vero che è meglio mangiare sano che mangiare male, è vero che è meglio fare un po' di movimento piuttosto che non farlo mai, ma anche è vero che questo non è una garanzia sul fatto che non ti ammalerai, perché ci sono comunque una serie di motivi per cui puoi ammalarti lo stesso, no? E che tutto sommato mangiare sano, se stai meglio adesso, cioè funziona per quanto stai bene, no? Se poi non stai più bene non funziona più, cioè. Allora, rischiamo di avere nella fede una logica analoga, no? In cui se uno è buono, disponibile, positivo, per esempio questa cosa di pensare positivo, no? È molto diffusa, no? Perché se uno pensa positivo poi le cose succedono positive. Ecco, non è vero, no? Le cose succedono come succedono, no? Poi se uno pensa positivo forse si arrabbia un po' meno, no? Va bene, però, cioè, questo è importante, ma se uno pensa positivo quello che cambia può essere eventualmente lui, no? Che si arrabbia un po' meno, però le cose succedono buone, cattive, difficili, facili, esattamente come in tutte le cose. Allora, di per sé, no, questa idea è la versione magica di un'idea di autosalvazione, no? Sarebbe, se io faccio tutti i compiti e li faccio tutti giusti, poi mi danno 10, no? Il che non è vero, no? Ma non è vero perché non è vero nella vita, no? Allora, mi pare che questo problema dell'autosalvezza è un problema estremamente attuale, no? Qui l'immagine usata è quella della legge della circoncisione. Nella lezione del mese scorso si diceva siamo figli di Abramo, no? Padre Cesare diceva. E noi potremmo sostituire questa specie di fitness interiore, questa idea magica della vita, ma il problema è molto serio. E diciamo, questo problema oggi ha appunto 2 forme, una forma che tecnicamente si chiama ascetica, che è quella del moralismo, no? E una forma magica, che è quella della fitness interiore, no? Di una specie di self-service in cui uno si organizza un modo giusto di fare le cose, no? È un problema estremamente attuale. Ok, questo diciamo è il problema che fa da sfondo, la traduzione moderna del problema che fa da sfondo. Assolutamente la traduzione moderna non sta nel testo, ok? Ma forse ci aiuta a sentire il testo in un altro modo. Allora leggo il testo. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Noi infatti, per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta, la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. Correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada che non obbedite più alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente. Ma chi vi turba subirà la sua condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sarei tuttora perseguitato? E dunque annullato lo scandalo della croce? Dovrebbero farsi mutilare coloro che vi turbano. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni con gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete più sotto la legge. Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Allora, io credo che questo testo, già solo nel suo suono, è da una parte molto comprensibile, molto semplice, no? E dall'altra molto anche duro, no? Si sente il linguaggio scaldato, no? Di Paolo, che è in polemica. E ha queste due parti nettamente divise, no? La prima parte sulla circoncisione e poi la questione della carne, della legge dello spirito e dei desideri della carne e dello spirito. Allora, mi sembra che così che forse con un po' di fatica, ma possiamo fare lievitare questo testo rispetto all'attualità reale della nostra vita, no? Allora, nella prima parte, no? Innanzitutto la prima parte. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Questo è l'inizio. Che solo apparentemente è una frase scontata, no? Primo presuppone che uno sappia da qualche parte che cosa vuol dire che Cristo ci ha liberati. E questo mi pare un gran problema. perché credo che se ciascuno di noi dovesse fare l'elenco di ciò da cui vuole essere liberato o è stato liberato, di ciò che riconosce come suo della propria vita e ciò che vorrebbe che non ci fosse, delle fatiche che ha fatto a separarsi da alcune parti di sé, da alcuni eventi che gli sono capitati, di quanta fatica ha fatto a lasciare cadere alcune questioni, no? A lasciarle andare. E se riuscisse a pensare che cosa vuol dire che Cristo ci ha liberati, su questo, no? Non in teoria. Quando ci viene detto Cristo ci ha liberati, non viene detto una cosa generica, astratta, no? Viene detto un dato molto concreto, no? Già Padre Cesare ne parlava l'ultima volta, no? La nostra salvezza in Cristo è che Cristo ci ha rimesso in una condizione di figli, ci ha posto di fronte alla possibilità di scegliere di chi essere figlio, diceva l'altra volta Padre Cesare, no? Cioè ci ha restituito la nostra vita a noi stessi, esattamente per quella che è, no? La nostra vita non è miracolosamente cambiata, non ci è stato risparmiato, non siamo diventati improvvisamente ricchi, belli, intelligenti, felici, no? La nostra vita è quella che è, no? Ma questa vita che è quella che è ci è stata resa, no? Non è più una vita subita. O se volete, provo a dirlo in tanti modi per vedere se riesco a farmi capire, no? Noi possiamo finalmente sapere che noi non siamo la nostra vita, no? Noi abbiamo la nostra vita. E noi possiamo esserci nella nostra vita, ma noi non siamo incollati alla nostra vita, no? E dunque il bello e il brutto, il faticoso e l'allegro, tutto ciò che ci passa nella vita non dice la totalità di noi, no? Quando i Vangeli ci dicono che Gesù è venuto a portarci la vita eterna, Giovanni usa l'espressione la vita piena, dicono qualcosa di questo genere, no? Cioè ci dicono che la vita ci è ridata, Padre Cesare l'altra volta insisteva molto su questo fatto del vivere, no? La vita ci è ridata come qualcosa che noi abbiamo, non qualcosa che noi siamo. Cioè ci è ridata nella libertà. Io faccio sempre lo stesso esempio, ma credo che sia efficace. Quando abbiamo un raffreddore, noi diciamo che abbiamo un raffreddore, che certamente è una scocciatura avere un raffreddore, ci cola il naso, abbiamo mal di testa, ci bruciano gli occhi, ma un raffreddore non cambia la comprensione che noi abbiamo di noi stessi. E dunque noi abbiamo un raffreddore. Quando abbiamo una malattia più seria noi diciamo che siamo malati, perché una malattia più seria sposta la nostra possibilità di capire noi stessi. E allora non è un caso che nel linguaggio comune noi abbiamo un raffreddore ma siamo malati. E ecco, qui è un po' la stessa questione, no? Secondo natura, come creature, noi siamo la nostra vita. E in Cristo, per grazia, noi abbiamo la nostra vita. Questo significa che Cristo ci ha liberati. Ha creato uno spazio che si chiama lo Spirito di Cristo, che noi nella storia viviamo come interiorità. Uno spazio in cui noi possiamo fare un passo indietro rispetto a ciò che la nostra vita è, nel bene come nel male, no? E non essere in qualche modo condannati a essere incollati alla nostra esistenza, no? E qui Paolo però fa un passo avanti, non dice solo Cristo vi ha liberati, dice Cristo vi ha liberati perché restassimo liberi. E in questa piccola frase Paolo imposta la questione della giustificazione, no? La giustificazione, la salvezza viene da Gesù. La nostra parte è restare in questa salvezza, no? Anche Giovanni dice restare in Gesù, no? Che però anche lì può essere inteso in un modo molto astratto. Cosa vuol dire restare in Gesù? Una roba un po' che è, no? Ma credo che in questa logica diventa chiaro, no? l'opera che noi dobbiamo compiere, che nessuno di noi, che nessuno può compiere al posto nostro, no? La parte, la nostra collaborazione all'opera della nostra salvezza non sta in un elenco di opere buone o cattive che possiamo fare o non fare, in una coerenza rispetto a delle verità, ma sta nel rimanere in questa libertà, cioè nel rimanere, nel non farci risucchiare dalla nostra vita. E io credo che in questo secolo, in questo tempo, è più chiaro che in altri concretamente che cosa vuol dire questa cosa, no? Perché ciascuno che abbia più di 15 anni ha l'esperienza, per via dei ritmi e dell'organizzazione della vita in Occidente, ha l'esperienza di quanto la vita ti può risucchiare, no? Per cui uno dice, ah, questa cosa, mi piacerebbe tanto fare questa cosa, no? Non so, a Roma si dice sempre, quando si sente un amico per telefono, si conclude sempre la telefonata dicendo ci vediamo, che io ho scoperto dopo molti anni essere una forma totalmente retorica, nel senso che ci vediamo non è un appuntamento, perché poi non ci si vede, e la telefonata dopo si dice, guarda, è stato proprio un periodo, no? Però adesso poi, appena c'è un po' di calma, ci vediamo, no? E non ci si vede mai, no? E non è falso, non è che uno mente quando quando sì, ti piacerebbe, no? E sei sincero a dire che ti piacerebbe, ma poi no, la giornata, e poi le giornate una dietro l'altra, poi le settimane una dietro l'altra, no? Hanno un ritmo tale che tu vieni risucchiato, no? E poi ogni anno io a settembre, perché viaggio con i ritmi scolastici, altri a gennaio oppure in quaresima, a secondo, no? Uno fa i buoni propositi, no? E dice, no, quest'anno devo trovare il tempo per questo, 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 no? E prima che te ne sei accorto sono passati 3 mesi e non hai nemmeno cominciato a pensare dove poteva essere quel tempo, no? Allora, questa è una cosa molto concreta, no? Cristo ci ha liberati perché noi avessimo una distanza dalla vita che ci risucchia, perché noi potessimo essere liberi, non schiavi della nostra esistenza, e perché noi rimanessimo liberi. La nostra opera è quella di rimanere arretrati rispetto al vortice, no? E giustamente nella seconda parte Paolo riprenderà il tema del desiderio. Perché è vero, noi lo sappiamo benissimo, la vita funziona così, siamo sinceri quando diciamo ma non c'è mai tempo, adesso sta settimana è stata così, ma la prossima sarà meglio, sarà più calma, poi la settimana più calma non arriva mai. E poi invece ci sono alcune piccole cose che stanno veramente dalla parte dei nostri desideri, che sono davvero importanti, per cui non si sa come, ma uno trova il modo di piazzarle, no? Perché sono, in realtà sono un desiderio vero, no? Sono un desiderio profondo. E per esempio uno non se ne dimentica, ma è sincero quando in altri casi dice, guarda, mi è proprio passato di testa. È vero, no? È passato di testa perché non stava nella sua testa, no? E poi ci sono delle cose che non sai perché, ma non te le dimentichi, anzi ci sono delle cose che vorresti dimenticarti, invece continui a pensarci, no? E sei sempre lì che qualsiasi cosa succeda il tuo pensiero casca lì, no? Perché stanno dalla parte dei desideri veri. Allora, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Rispetto a questa questione di che cosa dobbiamo fare, no? Tutto o niente, dipende dalle nostre opere, dalla coerenza, no? Oppure dipende, vabbè, Gesù ci ha salvati, quindi noi tranquilli, no? Era uno scherzo. No, Cristo ci ha posto in una condizione per cui ci ha liberati dalla schiavitù di una esistenza che ci esauriva totalmente in essa, e ci ha dato uno spazio, no? E la nostra collaborazione, la nostra parte è mantenere e possibilmente allargare questo spazio secondo un desiderio reale. Ma allora bisogna andare a pescare il desiderio, perché se no quello spazio non si mantiene, se no la ricaduta è molto forte. Mi sono soffermata molto su questo versetto perché mi pareva decisivo rispetto alla comprensione del testo, no? Ok. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. A questo punto è chiaro. E per questo la saldezza è una virtù molto invocata dai padri dei primi secoli, molto invocata nella scrittura. perché il problema è stare ben piantati sulle gambe, cioè è tenere la posizione e non lasciarsi di nuovo imporre il gioco della schiavitù. E allora dice, ecco, io Paolo vi dico, qui l'immagine è parlante, io ho usato un'immagine, quella della vita frenetica, che è molto chiara per noi, no? Probabilmente ai Galati la vita frenetica diceva poco, nel senso che nel primo secolo forse non c'era lo stesso concetto di vita frenetica. Allora Paolo usa qui un dato che non è un dato qualsiasi, un dato importante, ma è un dato tipico della vita dei Galati, no? Della questione su cui si misura questa cosa che io dicevo, no? Avere uno spazio rispetto alla propria vita o no, o esserci incollati, no? Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Cioè, se ciò che voi sapete di voi e della vostra vita dipende dalla circoncisione, e dunque siamo figli di Abramo, e dunque abbiamo la legge, e dunque siamo gli eletti, allora non c'è la libertà di Cristo che possa agire, no? Perché non c'è spazio tra voi e, per esempio, la vostra definizione religiosa, no? Ciò che di voi sapete rispetto alla religione. È chiaro? E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Qui Paolo è molto chiaro e per alcuni versi duro, no? E dice una cosa apparentemente molto logica, se poi proviamo a fare la traduzione vediamo però che è, come dire, un po' scomoda, no? Cioè lui dice, ok, no? Uno può scegliere nella sua vita che è solo la propria vita, è nella vostra possibilità di scegliere, ma a quel punto dovete stare alle regole del gioco. Se vi fate circoncidere, allora dovete assumervi tutta la legge. E provate a tradurre con le parole che usavo prima, no? Noi possiamo decidere che siamo solo la nostra vita, che non vogliamo render conto a nessuna interiorità, ma allora poi dobbiamo assumere le regole della vita, che significa, per esempio, che alla domanda perché mi è successo questo, perché devo soffrire su questo, la risposta è perché così accade in natura, punto. Perché questa è la logica della vita. A volte si è contenti, a volte no, e le cose non hanno un motivo, no? E non c'è una giustizia distributiva, non è detto che se tu sei buono ti capitano solo cose buone, no? Le cose cattive capitano, buoni e cattivi. È interessante perché noi in genere qui facciamo un grosso cortocircuito, no? Ci sembra che lo spazio che Cristo ci chiede di, in cui restare saldi, no? Di distanza dalla nostra esistenza, sia un onere troppo pesante, perché poi la vita va così, no? La vita ti risucchia, mica dipende da me, non ho mica scelto, no? di non pregare, di non avere spazio di interiorità, è successo, come fai, no? Non c'hai mai tempo, no? Mica dipende da me, non c'era cattiva volontà, no? Allora troviamo tutta questa cosa, salvo poi che quando la vita incrocia, no? Nella sua dinamica propria un punto doloroso, allora non stiamo più all'assunzione a osservare tutta quanta la legge, no? Ma richiamiamo a un referente che è oltre la vita e diciamo, perché Dio mi ha fatto succedere questo? Mentre la domanda a quel punto dovrebbe essere, perché no? Perché non te l'ha fatto succedere fino ad oggi? No? Qual era il diritto in base al quale non doveva fartelo già succedere prima? Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione della legge, siete decaduti dalla grazia. Cioè, ribadisco, qui Paolo è molto duro perché è nel calore della polemica, ma anche molto duro perché questa è la questione cuore della libertà del cristianesimo, no? La questione centrale. Uno può scegliere di stare da una parte o dall'altra, ma dove si mette deve rispettare le regole del gioco e soprattutto non può far finta che questa scelta sia irrilevante. Allora, siete decaduti dalla grazia, no? Cioè avete reso vana la croce di Cristo, dice in altre parti Paolo, no? È che se io metto tutto l'investimento di me nell'essere la mia vita, perfetto, no? Dio ci ha fatti con una possibilità di scelta, ma a quel punto lì siamo fuori dalla dinamica della grazia, no? Noi infatti, per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo. Allora qui Paolo attacca un altro pezzo di ragionamento, no? E dice, ok, se voi vi mettete a essere solo la vostra vita, siete fuori da questa logica di liberazione, no? Noi invece, cioè chi accoglie che Cristo lo ha liberato, attendiamo dalla fede la giustificazione che speriamo, cioè stiamo saldi, la fede proprio come virtù forte, no? Una delle cose tipiche del modello di cui dicevo prima, no? Di una fede fatta di verità e di comportamenti coerenti alle verità, è che uno pensa che se ha dei dubbi vuol dire che non ha fede, no? Che è un tipico ragionamento, dice, ma io ho tanti dubbi, quindi vuol dire che non ho abbastanza fede. E invece funziona il contrario, no? Cioè, e quando uno ha tanti dubbi e non se ne va, vuol dire che ha tanta fede. Perché la fede è la virtù di coloro che dubitano, non di coloro che sanno, no? In paradiso, quando vedremo Dio faccia a faccia, non avremo più bisogno di fede, no? Perché non ci saranno dubbi, no? La fede è una virtù della storia, del tempo in cui i dubbi ci sono tanti, le oscurità sono molte, la paura è molta, e il problema del cristiano non è non avere paura, ma avere più coraggio che paura, eh? E quindi se la paura è tanta, avere tanto coraggio, eh? E se i dubbi sono tanti, avere tanta fede, perché si tratta di avere un millimetro più di fede della quantità dei dubbi che si hanno, o semplicemente si tratta di tenersi dubbi e non andare via, no? La questione è rimanere saldi, no? In questo spazio di libertà che, in cui uno per fede, lo scorso mese Padre Cesare parlava di Abramo, no? E diceva la grandezza di Abramo non è aver sacrificato il figlio, non è, no, ma è per fede, no? E qui Paolo riprende la questione, no? Noi invece, la differenza non è noi invece siamo bravi, no? E facciamo delle bellissime cose, siamo perfetti e non sbagliamo mai, no? Ma è noi invece per fede attendiamo la giustificazione che speriamo. Cioè per fede rimaniamo saldi in questo pezzo di vita in più che non è sempre evidente, che non è sempre immediatamente disponibile, in cui non sappiamo sempre esattamente dov'è e com'è, in cui certe volte ci augureremo di non averlo, perché ci piacerebbe stordirci essendo solo la vita che siamo, no? E non avere uno spazio che guarda la nostra vita da di fuori, perché per esempio ne vediamo i limiti, eh? E ci tocca farcene carico. Allora, per fede rimanere in questa vita in più, che non è, a volte è una bella cosa, a volte è un, insomma, è abbastanza pesante, rimanere lì attendendo la giustificazione che speriamo, ma bisogna sperarla. Anche qui, no? La deformazione in termini di autosalvezza di una fede fatta di verità con comportamenti coerenti fa sì che noi ragioniamo così: se uno crede le verità e si comporta bene, deve anche sperare nella vita eterna. Questo è il ragionamento. E invece è esattamente, funziona, la direzione è il contrario, no? Se io spero qualcosa per la mia vita, e lo spero davvero, cioè non solo se dico ci vediamo, ma se davvero spero di, allora forse posso rischiare la carta della fede sulla speranza che ho. E forse bisogna sperimentare molte speranze deluse per imparare a sperare nel Signore, no? Perché uno forse prima deve provare a sperare nella sua intelligenza, nella sua bravura, in tante cose, e poi scoprire che c'è un punto in cui o speri nel Signore o non speri più. E allora uno decide se diventa un cinico oppure un uomo, una donna di speranza, no? E a quel punto l'appoggia, no, da un'altra parte, in questa vita in più. Io credo che, per esempio, uno dei nostri problemi seri in ambito di fede, nostri intendo culturalmente, mio sicuro, ma almeno culturalmente mi pare anche molto diffuso, è che noi in genere non speriamo niente, cioè, desideriamo molto poco, quindi poi siamo dei piccoli credenti, perché qual è l'investimento che abbiamo su questa cosa, no? Cioè, solo se abbiamo un grande desiderio e una grande speranza investiamo, no? E noi sappiamo bene che nella nostra vita funziona così, no? Che se uno si appassiona di un lavoro, poi ci mette dentro energie, passione, tempo, testa, pensieri, no? E che c'è poco di più triste nella vita che fare, per esempio, un lavoro che non si ama per niente, di cui non gliene frega niente, no? Che uno può essere costretto a fare per tanti motivi e ti diventa un peso infinito, le ore non ti passano mai, no? La tua testa è sempre da un'altra parte, no? E invece se noi abbiamo un desiderio rispetto a questo, no? Allora le ore non si contano, i pensieri sono lì, no? Le energie che noi siamo in grado di mettere sono molto di più in genere di quelle che sappiamo da avere, no? Ecco, allora mi sembra che uno dei problemi seri culturali della nostra fede è che la nostra fede è piccola perché abbiamo piccoli desideri e piccole speranze, no? E quindi mettiamo poche energie e non sempre le migliori, no? Spesso dei rimasugli, no? E pochi pensieri, poco tempo, poco, no? E allora poi uno non trova mai il tempo di. Poiché in Cristo non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità. E qui è interessante, perché sulla prima parte a noi ci sembra chiaro, in Cristo non è la circoncisione che conta, infatti, no? I cristiani non si circoncidono, eccetera. Ma attenzione, nemmeno la non circoncisione conta. E già questo è un pezzo del versetto che tendiamo a cancellare, eh? Perché non è che dice in Cristo non conta più la circoncisione, no? Quindi se uno non è circonciso è dalla parte giusta, dice no, in Cristo non conta né la circoncisione né la non circoncisione, cioè non è il problema di a quale dei pezzi della tua vita ti affidi, no? Il problema è se ti affidi alla tua vita o quella di Cristo. E se volete, per dire un esempio così molto banale, no? Il problema non è se uno è ebreo o cristiano, no? Per rimanere all'esempio di circoncisione o non circoncisione, no? Il problema è la fede che opera per mezzo della carità. E qui, secondo me, sta una delle espressioni in assoluto più belle, che a me piacciono di più perlomeno, rispetto a questa questione della giustificazione: la fede che opera per mezzo della carità. Noi siamo passati da un tempo, l'Ottocento, in cui la questione era la fede, no? E poi non importava cosa uno faceva, però se uno metteva la sua firma sotto l'elenco delle verità andava bene, no? E tutte le verità erano tutte insieme alla rinfusa della Trinità, all'infallibilità del Papa, fino alle, di che misura si devono mettere le mani quando si va alla Domenica Messa, era tutto uguale. Poi uno metteva la... Allora, firmato il contratto, poi come uno si comportava, faceva niente, no? Da lì noi siamo passati all'opposto, no? Giustamente, no? Per reazione abbiamo molto insistito sul tema della carità, ed è giusto, eh? Allora conta solo, no? Che uno serva i poveri, operi per la giustizia, faccia, no? E qui stiamo andando verso l'esagerazione opposta, no? Per cui poi conta solo un generico senso di giustizia, no? Che diventa sempre più annacquato, no? Che alla fine non sai più cosa vuol dire, no? E che soprattutto come la fitness interiore si squaglia alla prima difficoltà, no? Però quello è sufficiente, poi va tutto bene, no? Basta non pestare le formichine e va tutto bene, no? Ecco, non è vero, no? Non è vero un caso e non è vero l'altro. Ci sono molte cose nobili. Siamo lieti di tutti coloro che operano secondo carità, anche se non si dicono credenti, e siamo lieti di fare strada con loro e di riconoscere la bellezza di uno spirito che opera anche attraverso chi non lo riconosce. Ma detto questo, per un cristiano la questione è la fede che opera per mezzo della carità, dove il soggetto è la fede, il soggetto agente è la fede, e la fede che non è però un vago sentimento dell'anima o un'adesione puramente intellettuale, perché è una fede che opera. E opera per mezzo della carità. Allora, questa frasettina mette proprio bene in ordine la questione, no? Come sapete, anche il padre Cesare citava l'altra volta, questa cosa nella storia della Chiesa ha avuto un grosso peso, no? Se non altro la Riforma protestante, per dire il caso più conosciuto, la questione luterana ha posto questa questione, no? Ma dall'eresia pelagiana in poi, il semipelagianesimo, cioè voglio dire dai primissimi secoli, questa oscillazione, no, tra il credere poi fino all'astrazione, no, da una parte, e l'operare fino al pensare che fossero le opere che facevo che mi salvavano, no? Questa oscillazione è stata costante, è un problema perenne del cristianesimo, perché il cristianesimo sul rapporto tra queste due cose è delicato, no? E allora appena uno si distrae un attimo o casca da una parte o casca dall'altra, ok? Perché come spesso accade, il cristianesimo è un'esperienza di doppi pensieri, d'altra parte noi crediamo in uno che si chiama vero Dio e vero uomo, quindi molto spesso nel cristianesimo noi abbiamo a che fare con due aspetti opposti che non si possono sganciare, che devono stare insieme, no? E allora è chiaro che tenere due cose opposte insieme significa che il rischio di cascare o di qui o di là è sempre in agguato. Allora, su questa faccenda della fede e delle opere, negli ultimi 2000 anni, si è continuati a andare a destra e manca. Ma qui Paolo dice, mi pare, molto efficacemente la questione, no? La fede che opera per mezzo della carità. Ed è chiaro, no, che il primato è la fede, e in questo Lutero aveva ragione. Il primato è la fede, perché è la fede che qualifica le opere, casomai. E non sono le opere che salvano, è la fede che salva. Questo è ormai riconosciuto, no? E rimanere saldi nella libertà che Cristo ha operato, no? Ma è vero che la fede senza, che non operi per mezzo della carità, è una fede muta, che rischia continuamente di diventare un pio atteggiamento dell'anima o un puro atteggiamento razionale. Allora, per riprendere semplicemente il tema dell'inizio, no? Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Per restare liberi, la questione è la fede che opera per mezzo della carità. Non è la circoncisione né la non circoncisione. E poi allora c'è questo sfogo di Paolo che trovo molto tenero, no? Correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada perché vi siete persi, no? Questa immagine della corsa in Paolo è un'immagine che ritorna spesso, lui ha spesso questa idea dell'esperienza credente come l'esperienza di una corsa, di una gara, no? Paolo deve essere uno un po' competitivo come struttura sua, no? Ha questa idea della battaglia, della corsa, no? Però trovo interessante in questo sfogo la piccola conclusione, no? Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato e dunque annullato lo scandalo della croce? Chiaro che sono domande retoriche, no, che Paolo fa, ma quello che lui vuol dire è se non è successo niente, no? Perché sta succedendo tutto sto caos? Cioè, se davvero tutto il risultato la passione, la crocifissione, la resurrezione, lo Spirito Santo, Paolo che si converte, le chiese, tutto l'esito di questo è fare esattamente le cose di prima? Stare in un rapporto in cui la questione è di nuovo la circoncisione e la legge? Allora, anche questo io credo sia un dato su cui un po' riflettere, no? Soprattutto dopo 2000 anni di cristianesimo c'è questa tendenza a, come dire, a appiattire un po', no, la novità del cristianesimo. Il cristianesimo ha risposte talmente forti che spesso annullano le domande, no? Perché abbiamo l'impressione di sapere già l'assassino prima di aver letto il romanzo, no? Cioè sappiamo come va a finire, Dio ci ama, ci perdona, ci ha salvati, eccetera, prima ancora di aver cominciato a vivere, no? Perché tanto ce l'hanno spiegato in seconda elementare, che era così, abbiamo l'Eucaristia da quando avevamo 8 anni, no? No? Dov'è il problema? E allora il rischio è che rendiamo lo scandalo della croce un dato, come dire, innocuo, per niente innovativo, no? Che è esattamente un po' di buona educazione. E E invece Paolo dice: c'è uno scandalo che è la croce, no? Allora, quando siamo tentati di una specie di fitness interiore, pensiamo che il criterio della fede sia sentirsi bene, dovremmo ricordarci che suppongo Gesù Cristo in croce non si sentiva granché bene, cioè che il criterio dell'esperienza cristiana non può essere una sorta di diritto al benessere interiore, che c'è una durezza della novità che il cristianesimo porta che è irriducibile, no? E che non sta in una pretesa durezza di norme, una pretesa durezza di doveri, no? Ma sta nel fatto che, come dire, che non è tutto uguale a prima, no? Cioè, che non è semplicemente un po' di aggiustamento, di cambio di contenuti, no? Allora, le norme dell'ebraismo sono 1, 2, 3, le norme del mondo islamico sono 1, 2, 3, le norme del cristianesimo sono 1, 2, 3 diverse, ma funziona sempre tutto uguale, no? No, non funziona uguale, no? Funziona in un altro modo. Poi siamo di fronte a una possibilità di scegliere, no? Ma dobbiamo sapere come le cose sono, no? C'è una novità che è l'impotenza di Dio sulla croce, la liberazione operata patendo la distanza, no? Gesù, che è Dio e dunque è la vita, muore in croce non per uno strano sadismo del Padre, no? Ma per farsi carico della distanza tra la pienezza della vita e la vita. E in questo ci ha liberati, per questo ci è stato insegnato che è la morte di croce di Gesù che ci ha liberato dai peccati, no? L'abbiamo studiato anche questo in seconda elementare. Perché è in quell'atto, che è l'obbedienza totale alla volontà del Padre, che Cristo misura, accoglie la distanza, no? Lo spazio possibile, tra la vita che lui è e la vita che lui ha e dà. Il Signore, leggeremo nella sequenza di Pasqua, il Signore della vita era morto, ora risorto vive per sempre. E non so se ci avete mai pensato, ma il Signore della vita era morto è una bella frase illogica. Cioè l'operazione che Gesù fa, che in questa settimana santa ricorderemo, è assumere una distanza che in lui in quanto Dio non c'è, tra sé e la propria vita, no? Perché noi possiamo avere una distanza tra noi e la nostra vita, no? E questa operazione ha delle durezze, no? Non è un'operazione di fitness, cioè non è un semplice esercizio ginnico con tuta fluorescente, no? È una cosa dolorosa, no? Ok, mi resta un minimo di tempo per un lungo testo, faccio solo alcune sottolineature, no? La seconda parte Paolo la reinizia con una specie di titolino, no? Come la prima: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. La seconda reinizia dicendo: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Allora, mettete insieme queste due frasi: Cristo ci ha liberati, un dato di fatto del passato, perché restassimo liberi è nostro compito. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, cioè il desiderio che Dio ha su di voi è che siate liberi come il Figlio. E con questo Paolo introduce il tema del desiderio, no? Noi siamo chiamati ad avere dei desideri sulla nostra vita, lo dicevo prima, ma Dio per primo ha desiderato, e ha desiderato con totale verità, al punto che il suo Figlio si è fatto uomo. L'incarnazione è il fatto che Dio prende sul serio il desiderio su di noi, no? Ci ha chiamati a libertà. Il termine chiamati ci è stato, credo, spiegato tante volte in termini di vocazione. Siccome nella nostra testa, bene o male, vocazione è ancora un suono un po' strano, ogni tanto perdiamo la forza di questo termine, no? Ma proviamo a tradurlo con una parola per noi più significativa del Novecento. Tutte le volte che dice Dio vi ha chiamati, siete stati chiamati, eccetera, è Dio ha desiderato che... Dio vi ha chiamati vuol dire Dio ha desiderato per voi che, con la potenza che il desiderio ha. E se ha potenza il desiderio nella vita degli umani, immaginiamoci la potenza che ha il desiderio nella pienezza della vita di Dio. Dio ha desiderato fin dalla creazione che noi vivessimo la comunione con Lui, e il suo desiderio è potente. Io credo che chiunque tra noi abbia mai provato una passione per qualcosa o per qualcuno sa quanto è sproporzionato quello che sente rispetto a sé, no? Cioè uno sente dentro un turbamento, un'energia che gli pare debba scoppiare da un momento all'altro. Ecco, il desiderio di Dio ha lo stesso rapporto, no? Ed essendo Dio, come ci hanno insegnato, onnipotente, infinito, eterno, il suo desiderio è una esplosione nucleare, no? Cioè è veramente un nucleo che assume una potenza infinita. Allora, Cristo ci ha liberati, è il dato di fatto, no? È il dato già accaduto. Perché restassimo liberi è il nostro compito, no? Voi infatti siete stati chiamati a libertà, cioè il desiderio di Dio per voi è questa libertà, questa vita in più. Perché purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri, no? E allora qui Paolo riprende il tema concreto, cioè mette il titolino e poi riprende la questione, quella che brucia, quella che i Galati gli hanno posto, no? E allora dice attenzione, no? Perché questa chiamata alla libertà, questo desiderio di Dio, questa vita in più non è la parte fragile. Abbiamo già fatto il ragionamento sulla carne e lo spirito, no? Dove la carne non è la carne, no? Il corpo è la parte fragile dell'umanità, no? Allora lui dice attenzione, la vita in più bisogna capire bene da che parte è in più, no? Se è in più di fragilità o se è un in più del desiderio profondo, no? E quando lui dice spirito, che è lo spirito di Cristo, dice dovete desiderare i desideri dello spirito, no? La vita in più da avere è dalla parte dello spirito, no? Quella, la vita in più che Dio ci ha dato, no?